Sì, io penso che questo attacco poi sia rivolto non solo, in fondo non tanto al precariato che ha già subito, ma anche direttamente alle stesse organizzazioni sindacali e anche alla fascia che era abituata ad una maggiore stabilità e che secondo me aveva anche lasciato un non aveva compreso appieno la necessità di saldare tutte le anime dei lavoratori. Questo è stato un po' un errore. Diciamo, questo attacco del Jobs Act è proprio diretto anche a quelli che erano, anche ai moderati. Se adesso gli si chiede o di cedere completamente, di arrendersi, oppure di essere spazzati via. Il sindacato ha una cosa che non è diciamo sempre compresa, ma che è per loro molto importante, che sono i CAF, dove si va a fare la dichiarazione dei redditi. Loro prendono per ogni pratica un piccolo soldo dal governo. È noto che il governo, il PD, oggi sta minacciando tutte e tre le organizzazioni sindacali di sottrargli questo che è la base della loro sopravvivenza economica e si trovano in una situazione di estrema debolezza, si sono ficcati in un angolo da cui adesso uscire non è mica tanto facile.
Potremmo dire che il sindacato, che in qualche modo si è un po' ridotto a fare quello negli ultimi anni, proprio su quello viene attaccato oggi in qualche modo.
Esatto. Mentre il precariato se la passava già così male che è difficile aggiungere qualche cos'altro.
Sì, senti, ciao, innanzitutto ti saluto anch'io. Stavo insomma anche guardando l'articolo che hai scritto e notavo alcuni punti appunto del Job Act che forse non risultano tanto come dire sorprendenti, soprattutto dal punto di vista appunto delle modifiche delle tutele dei lavoratori, perché nella pratica non vengono mai applicate, ma che in realtà nella sostanza sono abbastanza inquietanti. Un punto che mi saltava all'occhio era la questione del controllo a distanza anche pervasivo, no? Fino ad adesso molti non lo sanno, ma in teoria il controllo sui luoghi di lavoro quando il datore di lavoro non c'è o comunque un superiore non c'è, non era possibile, non erano possibili certe forme di telecamere insomma puntate sui lavoratori per controllare la loro produttività, mentre adesso si parla proprio di una pervasività totale di questi tipi di strumenti.
Sì, guarda, c'è stata pochi anni fa una importante sentenza della Corte di Cassazione che riguardava un dipendente dell'ENI, se me la ricordo perché l'avevo poi seguita personalmente, e questo era uno che era stato licenziato sulla base dei controlli incrociati di banca dati sulle entrate e sulle uscite fra ingresso principale e porta Carraia. Ecco, e aveva prima il giudice avevano confermato il licenziamento, la Corte di Cassazione poi l'ha annullato proprio per il divieto di utilizzare questi meccanismi informatici sul controllo dell'attività lavorativa. Andare a rimuovere questo limite significa di fatto, per esempio, tutti i pony o tutti quelli che girano a furgone con il sistema di controllo dell'auto hanno non solo identificate tutte le soste e i tempi effettivi di lavoro, ma anche dove vanno in qualunque momento. Attraverso i telefonini si può incrociare, cioè voi capite che oggi l'informatica consente un controllo radicale 24 ore su 24 sulla vita umana. Questa è la partita in gioco.
Capisco, sì, insomma.
Un altro dei temi che tocchi nell'articolo che mi sembra interessante da sottolineare è quello dei voucher. Puoi dirci qualcosa in più? Cosa comportano?
Allora, il voucher sostanzialmente funziona così. un padroncino, una cooperativa, un padroncione anche, perché io ho trovato l'autogrill che li usa per gli addetti mensa, va in tabaccheria o alle poste e si compra dei buoni, diciamo da 10 euro, se non mi ricordo la cifra precisa, comunque sono di varie taglie. Dopodiché uno va a lavorare e riceve invece della busta paga questo buono, lo va a incassare e gli detraggono già una percentuale che è quella del fisco, diciamo INPS, INAIL, tasse eccetera, che è il 25%. Qual è la differenza? È che mentre se io faccio 2 ore mi pagano secondo il contratto nazionale, col voucher io prendo un tagliando e quando l'ho preso è finita. Cioè io posso dare un tagliando da 10 euro sia per un'ora che per due, o per un'ora e mezza, o per 45 minuti. Cioè viene buttata sul rapporto individuale, diretto fra caporale per esempio e lavoratore, o fra padrone e lavoratore, e non si capisce più una mazza di tutto questo. Adesso dentro il job act c'è l'estensione, anche questa a causale, del sistema voucher, senza, per quello che si legge, è una legge delega, quindi non è che sia codificata nei particolari, però quando si viene a dire si estende senza più limiti, cioè alzare la soglia di reddito, che oggi è già altina perché sono 6.000 dispari lordi, cioè fino a 6.000 euro, voi tenete conto che più o meno corrisponde ad un part time di 18 ore secondo i contratti nazionali, 15 insomma, però poco sotto un part time a metà. Se l'alziamo ancora vuol dire che per esempio tutti quelli che sono i part-time di 20 ore, pulizie, delle mense, dei terzo settore, possono essere pagati con un sistema individuale che scardina completamente tutte le forme di controllo.
Anche perché insomma uno dei, diciamo, dei fondi, non dei fondi del... dei contenuti più profondi dell'attacco che si configura l'articolo 18 e più in generale col Jobs Act è l'attacco all'istituto della contrattazione nazionale, fondamentalmente.
Sì, lì è attaccato anche quello alla contrattazione locale, nel senso che certo, la contrattazione con il voucher diventa individuale.
Senti,
non c'è più un rapporto tempo, cioè fra il tempo che io ti vendo come lavoratore e il prezzo che paga il padrone per questo tempo.
Certo. Senti,
però si stabilisce lì sul posto, sul cantiere.
Sì, sì, è come dici, la restituzione del lavoro del caporalato, fondamentalmente, di un rapporto di questo tipo. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, che non è presente nel ragionamento che fai nel tuo articolo, ma che è diventato un po' il tema degli ultimi giorni, no? Nel senso che l'offensiva di Renzi e di Poletti, insomma del suo governo, è condotta in maniera così sistematica per cui mi sembra che ci sia anche in atto un continuo spostamento dell'asse del discorso, no? Per cui si tiene impegnato un po' le eventuali controparti piuttosto deboli, perché si riducono poi a una, come dire, a una minoranza del PD che fino a ieri ha concesso tutto per arrivare fino a qua e che oggi fa una battaglia quasi solo di posizione. Si tiene impegnato con l'articolo 18, poi il discorso più generale è ovviamente quello del Jobs Act. Da qualche giorno esce fuori questo discorso del TFR, no? Del TFR in busta paga. Anche questo credo che meriterebbe una riflessione, un'analisi, nel senso che gioca su una presunta libertà del lavoratore di scegliere di avere tutti i soldi subito, e in qualche modo però mi sembra che possiamo leggerla anche dentro questa volontà più complessiva di rendere sempre più merce la forza lavoro in qualche modo, no? E quindi indebolirne anche, come dire, cioè sopprimere in qualche modo una parte del salario differito anche.
Sì, quello lì è una vicenda abbastanza complicata, anche perché spiegata così non si capisce pressappoco nulla. Allora, è sicuro che per come indicata è una cosa impossibile, nel senso che le aziende non hanno i soldi del TFR, se li chiedi di colpo sono a cassa vuota perché li hanno già usati. Allora questi rispondono dicendo che glieli anticipa alle aziende la Cassa Depositi e Prestiti, che sono fondamentalmente i risparmi postali di tutto il ceto medio e ceto basso italiano, quelli che vanno in posta col libretto, finiscono nella Cassa Depositi e Prestiti. Usare quella roba lì per anticipare i TFR, se poi l'azienda fallisce, è un problema un po' complicato, mi sembra un giochetto da apprendista stregone. In molte parti delle cooperative poi il problema non c'è, perché la paga nella ribalta, nella logistica, molto spesso è già comprensiva della quota TFR, diciamo in più di un terzo dei casi. Bisognerebbe capire esattamente che vogliono fare e dove andare a parare. In ogni caso, nella migliore delle ipotesi è spacciare per aumento quella che è l'erosione, si chiama tecnicamente nel mondo del diritto salario differito. Quindi è salario, è già tuo, è già del lavoratore. Poi c'è un problema di tassazione non piccolo. Oggi il TFR ha tassazione separata e non va a accumulare nei redditi. Se va a accumulare nei redditi vuol dire che viene prelevato fiscalmente qualcosa come il 12% del TFR complessivo, e quindi diventa un aumento di pressione fiscale.
Sul lavoratore?
Sul lavoratore, certo. Praticamente lo stipendio ci si paga, si pagano le tasse normali, l'IRPEF, no? Quindi è più o meno 20, si avvicina circa al 30% se uno fa su una busta paga normale il rapporto lordo netto. Il TFR ha il 23%, ma soprattutto non si cumula sui redditi, quindi è una tassazione separata e più agevolata. Se me lo mettono in busta paga, si tratta di chiarire, per esempio, qual è il trattamento fiscale. Perché si fa su ogni busta paga di ogni mese una tassazione separata, cioè non è impossibile, è un po' complicato. Già ci vuole un ingegnere per leggere una busta paga.
Senti, adesso leggevamo un po' gli aggiornamenti dell'incontro di questa mattina, che dire, era abbastanza prevedibile che ci fossero dei punti di intesa fondamentalmente tra i sindacati e Renzi in qualche modo, anche perché, come tu sottolineavi nell'articolo, come dire, arrivano totalmente impreparati al tipo di scontro che è messo in atto in questo momento. Per anni i sindacati confederali hanno di fatto facilitato tutte le riforme del lavoro e tutti, diciamo, questi processi che ne hanno in qualche modo ridotto la potenzialità politica, e in questo momento abbiamo, diciamo, un Renzi che uno può rinfacciargli il fatto che voi avete sempre permesso tutto questo, e dall'altro, come dire, siete comunque un peso di cui mi voglio disfare, una rigidità di cui fare a meno.
Ma l'intesa su che cosa sarebbe? Cioè, io penso che l'unica intesa che gli propone è la resa.
Fondamentalmente sì. Adesso qua dice solo che ci sono delle possibilità, perché poi si tratta un po' di questi, diciamo, di spacci ansa che escono, la disponibilità a salvare gli stabilimenti di Terni e l'Ilva di Taranto, qualche altro mega complesso. In tutto questo era uscito ieri, l'altro ieri, anche, diciamo, le proposte di Poletti, che diceva proporremo ai sindacati uno scambio sulla competitività, che in qualche modo sono anche del...
Cioè praticamente noi andiamo avanti per la nostra strada e poi forse vi daremo qualche cosa più avanti.
Sembrerebbe proprio così.
Non è una trattativa questa, è una comunicazione.